Vini, tanta roba. Quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini, tanta roba.
Teseo Geri, buon pomeriggio, buon venerdì.
Ciao Giovanni, buongiorno a tutti.
Allora, naturalmente, Vini tanta roba, si torna una nuova puntata, la terza puntata di questa prima stagione di Vini tanta roba, dove il nostro Teseo Geri, distributore, ci porta in giro per il mondo. Ci porta in giro per il mondo e ci fa scoprire un po' tutto il mondo del vino trasversale, con storie particolari, vini e cantine che arrivano da territori a noi lontani, ma che attraverso il vino possiamo conoscere. Mi ricordo ancora un'intervista che abbiamo fatto dove a un certo punto tu mi dicesti: il vino alla fine è un pretesto per parlare anche di altro. In questo caso con questa rubrica stiamo facendo un po' questo, cioè parliamo di vino ma parliamo anche di mondo e parliamo anche del nostro territorio. Ma partiamo dal mondo, dove andiamo oggi?
Oggi andiamo in Grecia, a Creta. Calispera a tutti.
Calispera a tutti. Io così, senza sapere niente di vino, perché davvero io agricoltura mi piace molto, ma sul vino sono un po' ignorante. Mi verrebbe da dire terreni un po' aridi, minerali, insomma, questa terra bianca. Dico bene o dico male? Sto immaginando una roba sbagliata.
È un terreno prettamente calcareo, poi c'è anche un po' di argilla, però ecco, il calcare lì è comunque una zona estremamente mediterranea. Questo è un vino estremamente mediterraneo, che sa proprio di mare. Il varietale è assirtico, che è un varietale che si presta particolarmente per le temperature alte, perché, come dicono i miei amici enopsichedelici, la vite, come la marijuana, dà il meglio di se stesso nelle condizioni più estreme.
Lo sapevo questa cosa, cioè la vite deve stare un po' male per fare deve essere un po' sempre sulla linea dello stress per dare un buon vino. Non so il motivo, però.
No, che poi questo tipo di varietale sto parlando, perché poi ci sono alcuni varietali che si prestano più a altre condizioni. Questo che è nativo proprio della Grecia, forse quello più conosciuto di tutta la Grecia, che si chiama proprio assirtico, e cresce in tra l'altro siamo a Creta sul mare, ma siamo tra i 400 e i 600 metri d'altezza, quindi gode anche di una grande freschezza. Ma comunque è minerale, perché crescendo su questi calcari, su queste rocce, tra la salsedine, tra il sole del mare, riesce veramente a tirare fuori un carattere che sa di miele, di elicriso, no? Anche chi ha frequentato l'isola di Capraia può trovare, no, questo profumo nel vino, proprio mediterraneo. E poi soprattutto se servito alla temperatura giusta, perché ogni vino...
Quindi così fresco, mi verrebbe da dire.
Fresco, ma non troppo, perché ogni vino è come la musica, che ogni pezzo va ascoltato a un volume preciso. Ogni vino va servito a una temperatura che lo valorizza, ecco. Anche questo è un contesto da sottolineare.
Quindi un vino fresco, ma non da servire freddo, diciamo, cioè non ammazzare con troppa temperatura bassa, mi verrebbe da dire.
No, freddo ghiacciato mai. nulla nemmeno l'acqua. Sì.
Bene, e quando dici varietale, io ogni tanto ti diciamo, faccio da traduttore. Varietale uguale varietà di uva.
Sì,
ok,
sì.
Varietà di uva. Bene, la storia quindi di questa... Tu come sei incappato in questa cantina?
Allora, ero alla ricerca, sono un grande appassionato dei vini delle isole. Nel mio catalogo vini di Salina, dell'isola d'Elba, dell'isola di Capraia, e ero interessato perché le isole hanno un potenziale incredibile per fare il vino.
Perché? Io ti chiedo, cioè, come mai un distributore, chi è appassionato di vino, soprattutto te, sei appassionato alle isole, cosa danno i vini d'isola che magari non trovi in altri territori?
Allora, di sicuro è un'unicità più circoscritta. È un vino che sa di mare, soprattutto se ti piacciono i vini un po' minerali. È un vino anche di luce, perché il mare riflette anche la luce, soprattutto quando fa troppo caldo in un posto, la vite, come l'essere umano, smette di lavorare, no? Quindi il giorno, che quando è 40-50 gradi, come meccanismo di autodifesa, smette di lavorare, e magari inizia a lavorare più tardi, come farebbe l'essere umano, però magari dove non c'è troppa luce, ma viene riflessa dal mare. Quindi anche questa è una condizione in cui unica dei vini delle isole. Poi perché quasi sempre hanno origine vulcanica, hanno un territorio o un suolo unico che rende anche un vino unico, cioè una complessità, un terroir, cioè anche l'abitudine di fare vini in un certo modo rappresenta l'isola. Qui è una tradizione millenaria, insomma, sì, c'è un omaggio. Tra l'altro questa azienda ha anche, fa delle api il suo simbolo, in quanto ci sono moltissime arnie che derivano un po' dalla tradizione ellenica, più famosa, dalla mitologia, dal mito di Efeso, e un po' anche poi perché mi sembrava che parlare di vino un po' come il mito di Dionisia, no? Quello era il mito di Dionisia una volta, adesso si chiama sbornia consapevole.
Ecco, questa roba ancora non l'abbiamo affrontata, questa storia, cioè il mito dionisiaco, perché nel mondo del vino viene citato spesso, giusto?
Non spesso, però fa parte di tutta, secondo me, di tutta l'umanità, perché si diceva una volta, ora non voglio toccare argomenti che esulano, però qualsiasi paese, qualsiasi religione prevede una certa altra dimensione, no? Mm-hmm. Che sia attraverso il vino, sia attraverso l'iperventilazione del respiro, di raggiungere un'altra dimensione per essere più vicino a Dio, in un certo, toccandola piano. Quindi quello era il mito di Dionisia, ovvero la brezza ti faceva vedere Dio. Purtroppo adesso è quello che si chiama una sbornia consapevole.
Così siamo arrivati a proprio...
Sì, questa è una delle cose che Dio nei miei corsi per non diventare sommelier.
Ok, così la tocca piano, sempre il nostro Teseo. Però è questo, è bello averlo, cioè è proprio siamo in linea con Controradio e con una storia trasversale rispetto, diversa, insolita, una narrazione diversa dal punto di vista dei vini. Siamo abituati a ormai questa narrazione che è un po' allontana, invece con questa rubrica cerchiamo di fare questo, di raccontarvi dei vini lontani nel mondo, con storie particolari che possono avvicinare anche coloro che così si sentono parlare degli esperti di vino, non capiscono molto, si allontanano, non apprezzano. Tornando in Toscana, dove ce ne andiamo?
Ce ne andiamo nella ridente Monte Spertoli, anzi in locali dove andiamo a scoprire un mio grande amico, che, come chiamo io, l'Eremita di 300.
L'Eremita di 300, che è un ascoltatore di Controradio,
sì,
mi sa.
Guido Baglio, sì, in realtà lo chiamo io l'Eremita perché sta sempre lassù, in questa frazione di Monte Spertoli, che si chiama 300, vicino anche a Locardo. E lo chiamo l'Eremita perché sta sempre là, non esce raramente, si concede poco, perché è un gran lavoratore. E quindi ci gioco un po' così, però lui ha una storia incredibile, da 25 anni che ha lasciato Milano per rifugiarsi in Toscana, in collina, facendo vino super naturale, super bio-strabio.
Ti fermo, vini naturali, due punti, per chi non lo sapesse.
L'hai detto.
E quindi adesso dobbiamo capire, cioè, chi non sa niente quando si parla di vini naturali, ma proprio un flash veloce per farlo capire.
Sono i vini a cui non viene aggiunta nessuna sostanza chimica, e principalmente si basano su principi biodinamici per la viticoltura.
Tornando quindi ai vini naturali di 300.
Sì, siamo in una zona dove quasi è un casolare dove si producono 5-6 mila bottiglie, sono poco più di 2 ettari, e lui si complica la vita, in 2 ettari fa 8 vini.
Okay.
Ma perché? Perché che è nobile anche questo, perché vuole rappresentare il meglio, ogni pezzetto di terra si presta per un certo tipo di vino e un certo tipo di uva, quindi ha una sua identità. Anche all'interno di 2 ettari ci sono diverse identità, e questa è la difficoltà che fa un vignaiolo vero, no? E questo, ecco perché in Francia sono così attenti a dividere il terreno e si arrabbiano quando qualcuno gli dice sa di Pinot Nero e non sa del paese di cui è, cioè, e quindi è un lavoro nobile, per cui lui ha tutti i varietali autoctoni, quindi locali, indigeni, quindi al Sangiovese, la Colombana, il Colorino, il Canaiolo, e ogni pezzetto di terra, a seconda dell'esposizione, della composizione del terreno, dell'età delle piante, si presta per essere un vino in blend, per essere un vino da bersi giovane, da un vino da invecchiamento. Nella sua cantina riesce a imbottigliare
8 vini diversi.
Sì.
Pazzesco. Io ne ho assaggiato uno, a sto punto lo dico perché è un ascoltatore, Guido, lo salutiamo, l'Orange di Fattoria 300, buonissimo.
Buonissimo.
Da inesperto totale, però mi sono fatto sconvolgere da questo vino.
Sì, perché il segreto è anche che piace un vino, è buono quando piace a tutti, cioè, e poi quando è che piace a tutti? Quando è che è buono? Quando è equilibrato, cioè alla fine un vino piace se è equilibrato, è come le persone, se uno spicca per una caratteristica specifica, magari non è detto, può essere un po' pesante, oppure può essere
oppure nelle altre caratteristiche può essere invece un po', gli possa mancare delle caratteristiche e non,
esatto,
essere così piacevole. Il vino, l'umanità, le persone, parallelismi che viaggiano per il mondo, questo è Vini Tanta Roba. Vi ricordiamo che se qualcuno volesse così andare un po' a curiosare e scoprire un vino che arriva dalla Grecia, un vino che arrivava dal Libano come nella scorsa edizione, oppure vini da chiesa e vini da collina, come abbiamo raccontato oggi, Vini Tanta Roba. Trovate,
sì,
il sito,
trovate
il nostro
sito, trovate il sito vinitantaroba.it, c'è anche la pagina social Instagram, però non vi registrate tutti perché voglio rimanere comunque un profilo underground, non voglio,
esatto,
un profilo
non vuole troppa fama.
È voluta questa cosa, ecco.
Teseo Geri, grazie mille di essere stato qui con noi, ci sentiamo tra 2 venerdì.
Stay with us.
Vini, tanta roba. Quindicinale sul vino e tanto altro. Una trasmissione a cura di G. Barbasso con Teseo Geri di Vini Tanta Roba. www.vinitantaroba.it